Buongiorno, sono le 12.19, siamo in un mostruoso ritardo, ma fortunatamente dopo di noi c'è altro che il nastrone, quindi sforeremo un po'. Oggi ultima puntata speciale di Vagamondo, dedicata a Genova, dedicata alle ultime novità e anche all'iniziativa che stiamo organizzando come VAG 61, in particolare come centro di documentazione Francesco Lorusso, Carlo Giuliani, il martedì 17 a partire dalle 7 qui a VAG, ma adesso ne parleremo meglio con Franz del centro di documentazione, che è qui il nostro ospite. Tanto ti saluto, Franz, ciao.
Ciao, ciao a tutti.
Benvenuto. Qui accanto a me c'è Giulia in conduzione.
Ciao.
E adesso ci sentiamo velocissimo un brevissimo pezzo, uno stacco musicale, e poi torniamo in studio a parlare con Franz di questa iniziativa e del senso di questa iniziativa.
Danza la coscienza nella domenica ipnotica delle verità svendute dell'adunanza catodica. Nebbia di mercanti, di nuovi traffici e farisei, di gendarmi riverenti.
Bene, eccoci di nuovo in studio, finalmente possiamo parlare di questa iniziativa che si terrà a VAG 61, come ricordavo, martedì 17 luglio 2007. Intanto a Franz chiederei velocemente di spiegare che cos'è il centro di documentazione Francesco Lorusso, Carlo Giuliani.
Beh, dunque, il centro di documentazione dei movimenti, intitolato Francesco Lorusso e Carlo Giuliani, nasce all'incirca 2 anni fa nell'ambito del Media Center VAG 61. Lo scopo sostanziale, come abbiamo già avuto occasione di dire altre volte, è quello di, e probabilmente anche l'intestazione lo può richiamare, quindi quello di richiamare, ripercorrere un cammino che segni un po' il percorso di tutti i movimenti d'opposizione antagonisti che in Italia ovviamente in particolare si sono espressi, hanno preso vita, forma sostanzialmente a partire dagli anni 60 fino ad oggi.
E quindi Genova.
E quindi Genova, sostanzialmente Genova e naturalmente anche tutto quello che viene dopo Genova, perché non dimentichiamoci che una delle caratteristiche fondamentali dei movimenti non è quella, come può essere per esempio quella dei partiti, di avere una linea progressiva, tutto sommato per noi anche abbastanza piatta, però continuativa. I movimenti chiaramente, in quanto autonomi da qualsiasi tipo di struttura e di qualsiasi organizzazione verticistica, hanno degli andamenti molto iperbolici, quindi grandi crescite, grandi insorgenze, momenti di esplosioni e momenti di calo anche molto prolungati che possono durare anche anni. Però quello che noi abbiamo voluto e cerchiamo comunque costantemente di tirare fuori, di rimettere in rilievo, sono le caratteristiche, diciamo quel filo rosso che può accomunare con tutte le differenze di carattere storico, sociale, eccetera, eccetera, però che mantengono viva quella scintilla e quelle modalità, quelle pratiche di scendere attraversare le piazze, attraversare il tessuto sociale che comunque in qualche maniera accomuna tutti questi movimenti. E ha un aspetto duplice questa cosa, perché dal punto di vista delle caratteristiche dei movimenti ha poi un percorso assolutamente speculare che è quello della risposta, della reazione o in molti casi anche della prevenzione, fra virgolette, da parte degli apparati dello Stato. Comunque un termine assolutamente di scontro e di contraddizione con cui, verso cui i movimenti si sono storicamente e continuano a porsi.
Sicuramente in questo senso Genova è stato un momento chiave e tra l'altro ricordo che voi come centro di documentazione, in generale tutti noi come VAG 61, abbiamo fatto molte iniziative in questi anni su Genova. Perché di nuovo quest'anno ritornare sul luogo del delitto, in senso metaforico e non?
Beh, dunque, in effetti quest'anno ha una particolarità. Noi l'anno scorso, come centro di documentazione e anche in collaborazione in sinergia con alcune componenti del VAG, più specificatamente orientate sulle questioni tecniche, anche penso ai gruppi video, alla radio, eccetera, abbiamo voluto ripercorrere chiaramente in maniera assolutamente non celebrativa comunque quelle che sono state le date più significative, quindi sostanzialmente il marzo 77 e le giornate del G8 di Genova. Quest'anno, proprio uscendo come centro di documentazione da un percorso particolarmente complesso, lungo e ricco di iniziative, che è stato il complotto alla luce del sole, che ha ripercorso tutto il marzo, diciamo 77, nel trentennale, quindi una data anche evocativa sostanzialmente, però non volendo appunto ripercorrere percorsi che fossero solo celebrativi, quest'anno inizialmente avevamo pensato di testimoniare le giornate del G8 di Genova andandoci direttamente e buona lei. Naturalmente poi sono intervenute alcune piccole granellini in questo ingranaggio che ha visto per 6 anni consecutivi la solita, perché poi se avrò occasione lo specifico meglio, la solita procedura di insabbiamento, di occultamento effettuata da parte dello Stato, dei corpi militari dello Stato e da comunque la classe politica nel suo complesso, senza particolari distinzioni fra destra e sinistra, che ha caratterizzato quindi non solo le efferate giornate di Genova, ma tutti gli episodi, tutti i percorsi di repressione più o meno duro, più o meno palese, che nel corso, diciamo, quantomeno degli ultimi 40 anni hanno caratterizzato la risposta dello Stato a tutti i movimenti di opposizione e antagonisti. Quindi quest'anno, visto che proprio di recente sono emerse queste testimonianze, in particolare la testimonianza del vicequestore Michelangelo Fournier, che era...
Ricordo ai nostri ascoltatori, subito dopo sentiremo gli audio in diretta, gli audio registrati delle sue dichiarazioni al tribunale.
Esatto, questo è un dato fondamentale che per fortuna ormai i mezzi di comunicazione ci consentono di avere testimonianze assolutamente puntuali, precise ed attendibili, che non possono essere in alcun modo tacciate di partigianeria o di falsità, insomma.
Ah, se parla direttamente il vicequestore e dice che è stata una macelleria messicana, sicuramente non possiamo essere accusati di falsificazione.
Ecco, il discorso infatti è sostanzialmente questo: a partire dal 22 luglio del 2001 tutto il movimento, tutte le componenti di movimento hanno cominciato a denunciare in una maniera forte, con immagini, cioè quindi documentando in maniera assolutamente puntuale quello che è stato la sospensione cosiddetta dei diritti costituzionali in Italia e il clima di carattere cileno che si è instaurato in quei giorni, quindi con una repressione selvaggia, assolutamente indiscriminata, quindi senza alcuna distinzione, all'interno di un corteo imponente di 300.000 persone e attraverso ovviamente e maggiormente la giornata precedente, quindi il 20 luglio che è culminata nell'uccisione di Carlo Giuliani, e poi con tutto quello che ne è seguito, quindi lo spunto della nostra serata in particolare che è la scuola Diaz, quindi con l'assalto assolutamente selvaggio da parte delle forze dell'ordine in quel contesto, con il ferimento praticamente del 100% dei presenti in quella scuola, e forse ancora peggio, almeno da un punto di vista dell'immaginario cosiddetto collettivo, le torture di carattere nazista, documentate anche quelle ovviamente, che si sono svolte nella caserma di Bolzaneto. Tutto questo contesto, dal nostro punto di vista quindi come centro documentazione, ma anche con le componenti insomma, con cui abbiamo operato e con cui abbiamo organizzato questa serata che andrà che avrà svolgimento martedì prossimo, e quindi mi riferisco alla redazione di Zic.it, quindi il giornale online
di Vagamondo,
e la redazione ovviamente di Vagamondo, che anche per ragioni anagrafiche di tempo probabilmente sentono di più la vicinanza di Genova piuttosto che di tutto il percorso del 77, abbiamo individuato un filo rosso, in questo caso assolutamente negativo, che è quello che ha unito da un lato, come dicevo anche all'inizio, tutte le insorgenze, i movimenti antagonisti di opposizione che si sono sviluppati in Italia a partire proprio dal dopoguerra, e in maniera assolutamente speculare e corrispondente tutta la strategia di repressione che lo Stato ha attuato attraverso le sue forme istituzionali, quindi le proprie forze, chiamiamole armate, quindi carabinieri in particolare, e c'è un motivo, polizia di Stato e tutti gli altri corpi, insomma guardia di finanza eccetera, ma non solo, ma anche tutte quelle belle organizzazioni paramilitari fondamentalmente non ufficiali che hanno caratterizzato il percorso del neofascismo in Italia e che continuano a caratterizzarlo, come dimostrano anche le cronache di questi ultimi giorni, con
questi mesi, perché penso a Bologna in particolare, all'episodio inquietante che è venuto fuori dei pestaggi che ci sono stati il 2 giugno di 2 anni fa, in cui si è scoperto che accanto alla polizia in divisa c'erano dei cittadini privati dotati di manganelli di ordinanza e di caschi della polizia, che facevano parte in realtà di squadre paramilitari di tendenza fascista, che venivano appoggiate dalla polizia e che insieme alla polizia si occupavano della repressione di una giornata di piazza, sino ad arrivare, come tu ricordavi, agli episodi inquietanti di Villa Ada a Roma della settimana scorsa, e quello di avantieri, in cui c'è stato un nuovo assalto fascista ad un centro sociale, in particolare un centro socio-abitativo a Casalbertone a Roma, che fortunatamente ha visto per la prima volta una reazione importante da parte dei compagni che hanno difeso il centro dall'assalto dei fascisti.
Sì, no, in effetti è esattamente quello che tu ricordavi, ma questo non deve stupire nella maniera più assoluta, perché è semplicemente un percorso assolutamente congruo e coerente con quelle che sono state le scelte politiche della classe dominante e degli apparati dello Stato conseguentemente, esattamente dal dopoguerra a venire ad oggi, nel senso che ripercorrendo tutti questi 60 anni di storia repubblicana, abbiamo visto, dati storici alla mano, quindi senza dover forzare assolutamente nulla, come il dopoguerra non abbia mai rappresentato una defascistizzazione degli apparati dello Stato, in particolare degli apparati repressivi dello Stato, anzi tutt'altro. In particolare l'arma dei carabinieri, quindi un po' più sconnessa, essendo una forza armata, però con grandi incarichi, compiti di ordine pubblico e anche di intelligence sostanzialmente.
Anche perché ricordiamo che l'arma dei carabinieri, essendo appunto arma e facendo parte dei militari, ha il segreto, non decade mai, neanche dopo 50 anni, il segreto sui verbali dei carabinieri.
Assolutamente sì, e questo appunto, ripeto, è assolutamente coerente con quello che è stato lo sviluppo della cosiddetta Repubblica Democratica, nel senso che subito dopo la guerra, a parte alcune operazioni di facciata e purazioni di facciata, in realtà gli stessi burocrati capi che erano stati per esempio responsabili, dirigenti dell'OVRA, quindi della polizia segreta fascista, sono stati riciclati nei nuovi apparati democratici, e questo lo vediamo come un percorso continuo che si è prodotto lungo 60 anni di storia fino ad arrivare appunto a Genova. Ricordate una cosa che è molto emblematica: oltre 200 morti ammazzati sulle piazze in manifestazioni politiche da parte delle forze dell'ordine in questi ultimi 60 anni. Questo è stato un percorso che ha visto prima come obiettivo da parte degli apparati repressivi dello Stato il movimento contadino, pensiamo subito dopo la guerra, da Portella della Ginestra, Avola eccetera, i primi anni dello Stato democratico sono stati caratterizzati da questo, da stragi, arresti, torture vere e proprie eccetera. E gli anni 50 e gli anni 60 sono stati caratterizzati da una fortissima repressione e attacco alle lotte della classe operaia, perché era quello il soggetto sociale preminente nelle lotte contro lo Stato capitalista. Gli anni 70 ovviamente hanno visto una entrata in campo molto forte dei nuovi soggetti sociali, degli studenti, che sono stati soggetti esattamente allo stesso tipo di repressione. 2000, un movimento assolutamente trasversale, quindi composto dalle componenti più eterogenee, assolutamente pacifico, perché che se ne dica, a parte alcuni casi sporadici assolutamente infiltrati comunque da provocatori delle forze dell'ordine, i carabinieri, tutto documentato con materiali fotografici eccetera eccetera, è stato represso nella maniera più brutale e più dura, in maniera trasversale, quindi i giovani, gli operai, i precari, gli studenti, i disoccupati, le vecchiette del WWF, compresi i disabili, le suore, quant'altro ci fosse in quelle strade nelle giornate del luglio di Genova, sono stati massacrati sistematicamente, e non è possibile pensare che fosse solo una disfunzione nella linea di comando.
No, cioè, chiunque abbia visto le immagini non può che sapere e confermare la realtà di quello che adesso viene fuori anche da testimonianze importanti, cioè che c'è stato un vero e proprio massacro di massa, torture e sospensione di diritti. Ricordo che Amnesty, tu ricordavi della sospensione dei diritti costituzionali, Amnesty International ha parlato a proposito di Genova della più grave sospensione dei diritti civili in Europa e in America dal dopoguerra ad oggi, quindi stiamo parlando di qualcosa di enorme, stiamo parlando di pestaggi di massa, stiamo parlando di torture, stiamo parlando di sequestri di persona, perché sono state persone tenute dentro la caserma senza poter vedere un avvocato, quindi in maniera totalmente illegale per giorni, sono state torturate attraverso la privazione del cibo, attraverso la privazione del sonno, attraverso la privazione del riposo e attraverso pressioni psicologiche e fisiche brutali. C'è stato questo e c'è la totale impunità. E questa è la cosa che spaventa, e ti vorrei chiedere quest'ultima cosa prima di sentirci direttamente dalla voce del vicequestore Michelangelo Fournier, quello che è stato, ti vorrei chiedere quest'ultima cosa, tutti hanno visto, a differenza di altre volte, a differenza del passato, Genova, uno degli elementi più nuovi è stata proprio questa presenza degli occhi elettronici, questa presenza delle macchine fotografiche, delle immagini, delle videocamere, tutti hanno visto. Sono immagini le più brutali che sono state viste nei telegiornali, sono state viste negli speciali. com'è possibile che nonostante questo ancora oggi ci troviamo qui al punto di partenza, ci troviamo a dover di nuovo denunciare e ribadire quello che è stato e che tutti hanno visto che è stato?
Ma guarda, io paradossalmente credo che scatti anche un meccanismo psicologico collettivo, e questo lo riferisco anche in particolare al nostro movimento, quindi al movimento dei movimenti cosiddetto, quindi quella grandissima area assolutamente composita, che come giustamente dicevi tu, seguendo anche dei principi del media attivismo, quindi con una molteplicità assoluta di testimonianze, di documentazioni, proprio di immagini, di registrazioni, eccetera, è riuscita a fissare nel tempo le prove materiali di tutto quello che è successo. Però nella gestione successiva gli stessi movimenti che hanno subito quelle violenze hanno operato una sorta di rimozione fortissima. Come è stata un po' la rimozione con cui ci siamo impattati noi del centro di documentazione su tutto quello che è stato il movimento del 77. E la cosa incredibile è che invece, chiaramente quello parliamo di 30 anni fa, adesso parliamo di 5 anni fa, 6 anni fa. Ma già negli immediati mesi successivi, allora che ci sia una forma, la solita forma di rimozione da parte dello Stato è comprensibile, è l'autore cosciente, scente e cosciente di quello che ha fatto, delle efferatezze compiute a Genova, che lo voglia insabbiare, dimenticare e rimuovere, o comunque riversare solo la colpa a chi queste violenze le ha subite, è comprensibile. Bravissimo. Quello che è più difficile è comprendere come questo meccanismo abbia potuto attecchire in questa maniera sia nell'opinione pubblica in generale, ma anche da parte nei confronti e da parte delle stesse, chiamiamole vittime, se non altro come soggetto collettivo. Però questa mi sembra, almeno così studiandolo in maniera un po' accademica se vuoi, che questo fenomeno di rimozione collettiva in Italia, che tutto sommato vede una coscienza diciamo politica, almeno negli ultimi 20 anni, veramente molto bassa, parlo a livello generale, subentri nel momento in cui ci sono delle cose particolarmente forti, particolarmente traumatiche, particolarmente non gestibili e non giustificabili, interviene questo meccanismo di rimozione, per cui interviene un meccanismo psicologico che diventa anche soggettivo a complessivo, per cui si dice, vabbè, è successo questo perché in fondo se la sono voluta, punto, e si chiude l'argomento, perché è una cosa troppo grossa, bisognerebbe veramente scavare nell'anima profonda di questo Stato cosiddetto democratico.
Bene, sei stato chiarissimo. Direi che adesso ci sentiamo. Tu ci accompagnerai ancora oppure
dovrò via? Io purtroppo, visto anche che per motivi tecnici la trasmissione è cominciata abbastanza in ritardo, purtroppo ho un altro tipo di impegno familiare e quindi io vi ringrazio.
Allora, ti ringraziamo della tua presenza, ti salutiamo e ricordiamo di nuovo a tutti, ma lo faremo ancora nel corso della trasmissione, l'iniziativa Genova 2001, Scuola Diaz, Macelleria Messicana, martedì 17 luglio 2007 a BAC 61, a partire dalle 19, proiezioni di video e dibattito con Alessandra Fava del Popolare Network, Simone Sabattini, avvocato del Legal Forum di Genova, Paolo Fornaciari, Comitato Verità e Giustizia per Genova. Video, alcuni vecchi, ma anche un video nuovo che è Ordine Pubblico Genova 2001, un video molto interessante prodotto, se non mi sbaglio, dallo stesso dai gruppi di compagni che a Genova stanno seguendo i processi e in generale stanno continuando a seguire la vicenda. E quindi ricordiamo a tutti martedì 17 a VAG.
Beh, io vi ringrazio per l'attenzione, vi prego e vi consiglio vivamente di continuare a seguire la trasmissione, che è veramente molto interessante, e ovviamente di partecipare alla serata che organizzeremo. Grazie a tutti, arrivederci.
Ciao Franzi.
Grazie, ciao.
Beh, ci sentiamo un po' di musica e poi torniamo con l'audio direttamente qui a Vagamondo.
Oh. Vabbè, non è.
Eccoci di nuovo in studio, sono le 12.46 e è arrivato il momento di entrare nel vivo della nostra trasmissione. Dopo aver sentito il nostro ospite in studio Franz, adesso entriamo nel vivo dei nostri argomenti e ci sentiamo una testimonianza interessante. Per chi non lo sapesse, facciamo un po' di introduzione, no?
Sì, sì.
Per chi non lo sapesse, sta andando avanti un processo a Genova contro i poliziotti responsabili, i capi dei poliziotti responsabili di quello che è successo a Genova, e finalmente c'è stata una svolta in attesa. Il vicequestore Michelangelo Fournier, dopo una serie di testimonianze reticenti, finalmente ha dichiarato quello che lui ha davvero visto a Genova, in particolare alla scuola Diaz.
È quello che soprattutto tutto il resto del movimento sapeva dal giorno stesso e anche i media, perché quello che è successo alla scuola Diaz, insomma, le immagini parlavano da sole. Comunque Fournier finalmente, dopo appunto, come diceva, ricordava Giacomo, anni e anni di testimonianze reticenti, ha trovato il coraggio per tradire l'arma, visto che ha giustificato il silenzio di questi anni sostenendo del senso di onore e di partecipazione all'arma di cui fa parte. Finalmente ha cominciato a raccontare qual è la sua versione dei fatti, quello che ha visto quando è entrato alla Diaz, e quindi i pestaggi e le violenze che i manifestanti hanno subito all'interno della Diaz.
Ma direi che è il caso di far parlare direttamente il signor Fournier, che finalmente ha rotto questo muro di omertà.
Intorno alle 21, tra le 21.30 e le 21.45 il comandante Cantelini venne chiamato dal dottor Donnini. Il comandante Cantelini poi venne da me e disse: c'è la necessità di raggruppare immediatamente gli uomini, perché è stato individuato, segnalato un manufatto, una struttura presso la quale sembra abbiano trovato ricovero buona parte degli anarco-insurrezionalisti. Il comandante della forza è alle dirette dipendenze del funzionario di pubblica sicurezza.
Ma benissimo, chi era il funzionario di pubblica sicurezza mentre entrava nella scuola?
Lei questo fa una domanda che mi immagino sia retorica, perché io dopo quanti anni sono, 6 anni ancora non lo so. Primo piano, quando sono arrivato, ho trovato in atto delle colluttazioni. Ho trovato in atto delle colluttazioni che non erano tali.
Cioè?
E cioè che purtroppo ho trovato, era una situazione di buio, una situazione di semioscurità, questa è una cosa che viene riferita da tutti, e ho tentato di capire che cosa stesse succedendo. Mi ero reso conto che le colluttazioni non erano tali, ma che in realtà, cioè, se erano colluttazioni, erano unilaterali.
Può spiegare?
Posso spiegarlo, che c'erano 4-5 poliziotti, io questo non sono in grado di riferirlo, 2 in borghese e 1 o 2 forse con la divisa del reparto mobile con la cintura bianca, che stavano facendo quello che non doveva essere fatto. Cioè, una volta praticamente inertizzati stavano infierendo sui feriti. Con questi...
Perché non l'ha detto prima questo?
Perché il senso d'appartenenza, che può essere anche confuso con omertà, in un momento così difficile, di strepitus fori per tutto quello che si stava levando, non me la sono sentita. Non me la sono sentita. Io sono cresciuto, vivo in una famiglia di poliziotti, non ho avuto il coraggio di dover rilevare in una sede così significativa come quella di un procedimento penale un comportamento così grave. Quindi, in effetti, all'inizio, quando ci sono queste colluttazioni, ci vado anch'io e inizio a urlare, anch'io fermi, però dopo un po', come ho detto prima, queste colluttazioni erano a senso unico, cioè le facevano solamente questi 4-5 energumeni nei confronti di queste persone che ormai erano ridotte in condizioni di non poter reagire. E io a quel punto ho dovuto urlare basta basta, perché non il laringofono, di fatto con quelli che non erano del mio personale, che non avevano il laringofono, ho dovuto anzi con qualcuno mi sono anche stintonato, perché non aveva neanche visto che era un funzionario. A quel punto, e poi il racconto sulle condizioni di chi ho trovato lì dentro e di tutto quello che ho fatto è totalmente sovrapponibile a quanto affermato. Cioè io dopo mi sono rimasto terrorizzato, basito, quando ho trovato la ragazza con la testa aperta. Ero piuttosto spaventato, se la devo dire tutta, cioè oltre che al dispiacere per la persona, si stava creando uno scenario veramente inquietante.
Cioè?
Si immagini se fosse morta.
Lei quindi che cosa ha fatto dopo?
Io ho aspettato che arrivasse il personale medico, è arrivato un infermiere, non l'ho potuto aiutare più di tanto perché la ragazza era veramente piena di sangue e sinceramente io non avevo nulla, non avevo guanti.
E a pagina 40, beh certo, sempre lei che parla, voglio dire, non si può escludere perché io ci ho messo 30 secondi, certo che debbono essere stati molto bravi, voglio dire, tra il tempo di accesso che ho avuto io al primo piano e quella scena di macelleria messicana, qui c'è il famoso termine che lei usa, di macelleria messicana, voglio dire...
Mi pare che è stato pure utilizzato bene per non dare accusa.
Che chi è stato si astenga dal fare questi commenti.
No,
si astenga,
perché
lei è qui per rispondere se vuole rispondere, altrimenti può avvalersi, non deve fare commenti.
Bene, abbiamo sentito queste testimonianze che comunque restano inquietanti nonostante tutto, credo, nonostante quanto si è saputo, si è visto, si è ribadito, si è raccontato, continua a essere inquietante quello che è successo, è probabilmente anche il fatto che un funzionario parli da solo dopo 6 anni e che invece tutto il resto delle forze di polizia di questo paese tacciano colpevoli e compiacenti. Ma sentiremo ancora meglio e ancora di più, si tratta, come avrete capito, di un montaggio, perché l'audio originale dura 4 ore e mezzo e quindi i nostri compagni in redazione hanno fatto un lavoro di selezione delle parti più significative dal nostro punto di vista, ma sono parole sue, macelleria messicana è una parola sua, così come sono parole sue quelle sul massacro.
E soprattutto sono parole dette finalmente davanti a un giudice all'interno di un processo.
Esatto, sono parole, è parola sua omertà, lui stesso ha parlato di omertà. E direi che a questo punto, prima di commentare, di passare al seguito della nostra trasmissione, vi facciamo sentire ancora altre parole di Michelangelo Fournier, ricordo funzionario di polizia, vice questore di Genova, che era presente alla Diaz nel momento dell'ingresso dei corpi che, a quanto lui stesso ha dichiarato, non si sa da chi fossero comandati, e che ha assistito e raccontato e testimoniato il vero e proprio massacro contro degli inermi, quali erano i compagni, i ragazzi e le ragazze che dormivano ignari dentro la scuola Diaz di Genova la notte del 21 luglio del 2001.
Ha notato comportamenti, è stato fatto oggetto di comportamenti di resistenza?
Personalmente no.
Ha visto comportamenti di resistenza nei confronti di altri?
No.
Ha visto lancio di oggetti dalle finestre dell'edificio?
No. Ma il TOF non è una scuola agente, fondamentalmente il TOF è uno strumento che più di un mezzo di coazione fisica, ha un'efficacia elevata per il tipo di manovrabilità se si acquisisce la tecnica, ma è una tecnica che naturalmente deve essere corretta, compreso il fatto che consente la protezione, perché il cognato in questa maniera costituisce, supplisce alla funzione dello scudo che molto spesso non abbiamo. E lui c'ha moltissime polizie nel mondo.
È più duro del manganello della sfollagente ordinaria. Lo sfollagente ordinario è in gomma, flessibile.
Lo sfollagente ordinario è fastidioso, ma è sicuramente innocuo. È in caucciù, sostanzialmente. Può dare delle, può provocare delle, delle ferite veramente molto relative, sempre che non se ne faccia un uso improprio. Cioè, casomai rovesciandolo, che può procurare dei tagli. Il tonfa è una cosa più seria, una cosa, cioè, più complicata. Cioè, è uno sfollagente che non può essere utilizzato con la leggerezza, è un tipo di sfollagente che non può essere utilizzato con la leggerezza con la quale si utilizza quello ordinario.
Perché
può,
se
produrre, può produrre grossi danni. Può produrre grossi danni.
Anche i colpi in testa,
i colpi in testa possono essere mortali, con una buona percentuale di possibilità.
E può rompere le ossa, in
sostanza. Sì, sicuramente sì.
Cioè, può provocare i danni che lei ha osservato al primo piano?
I danni, sì, anche quelli, non credo sia solo il tonfa lo strumento per...
Anche un martello, certo.
Cioè, voglio dire, però sicuramente è compatibile, anche se poi devo dire la verità, io la cartella clinica di quella ragazza non l'ho vista, non so esattamente di che cosa si è trattato. Voglio dire,
ci sono fratture.
Può produrre fratture. Se usato sulla testa è una follia, perché si può ammazzare. Questo l'ho dichiarato più volte.
Un testimone ci riferisce che la persona che ha detto basta è poi intervenuta anche nei confronti di un poliziotto che stava mimando un gesto.
È vero.
Coitale nei confronti.
È vero. Ho avuto un forte scontro con questa persona. Ma questa
è chi era questa persona?
Un personaggio in borghese. Una persona che è venuta dopo, però ero in attesa ancora dei soccorsi.
Anche questa è quindi una nuova reminiscenza.
È una nuova dichiarazione, sì. Beh, se per carità di patria ho dovuto tacere di quello, potevo parlare di questa cosa immonda?
Bene, eccoci di nuovo in studio, sono le 12.58 e abbiamo sentito le altre inquietanti dichiarazioni di Michelangelo Fournier, vicequestore di Genova, che stava parlando, per chi si fosse messo in ascolto soltanto adesso, di quello che è successo la notte del 21 luglio 2001 nella scuola Diaz di Genova, e ha spiegato che quello che hanno fatto i poliziotti e i carabinieri che erano dentro la scuola poteva uccidere. Perché hanno utilizzato questi strumenti che lui ha spiegato essere i tonfa ed essere diversi e molto più duri dei normali sfollagente, che usati contro la testa possono uccidere e che in generale rompono le ossa. E poi ha raccontato il vomito e lo schifo delle minacce e dei gesti di violenza mimati nei confronti dei feriti sanguinanti. Ora, questa è la polizia dello Stato italiano, dichiarata dalla uno stesso poliziotto che racconta che questa è la polizia dello Stato italiano. Beh, sicuramente è inquietante, quello che ci ricordava Franz prima, direi che collima sul ruolo che le forze dell'ordine hanno avuto e sul fatto che non ci sia stata una vera defascistizzazione all'interno dei corpi di polizia, che la vera continuità con lo Stato fascista, in generale con gli umori più grevi e pesanti di questo paese, passi dalle forze dell'ordine. Direi che a questo punto ci sentiamo un po' di musica e poi torniamo in studio per sentire le belle telefonate che contemporaneamente la polizia si facevano tra di loro per commentare le belle cose che stavano combinando a Genova.
Fratello che era insieme a noi nel mucchio e lo Stato, quando ha avuto l'occasione, non ha voltato gli occhi e questa è la lezione, da insegnare nelle scuole, nei racconti. punti che disegnano le sere. Cosa sparava in faccia quel carabiniere? Io porto come il nome di Carlo Giuliani. Noi facciamo la storia mentre quelli fanno i piani come a Genova quel giorno. Niente rumore di fondo e noi la sveglia padrone del mondo. Usciti dal Carlini non torniamo indietro davvero. Affronti il nemico e vedi il suo volto vero. In faccia il cuore con questa esaltazione. Una soluzione inizia quando inizia una rivoluzione. Fuma l'orizzonte già alto dentro del nero. È un bel dito mezzo è stato più promesso. Ci mettiamo in ballo. Siamo in ballo adesso. E non spegni il sole se ti spari addosso. Non spegni il sole se ti spari addosso. Siamo in ballo. Siamo in ballo adesso. Indipendente, fatto imminente, l'onda malassale, alta potente. Il 20 luglio insegnate un segnale. Il 20 luglio per noi è l'introduzione alla guerra globale. Studiato strade tutta la cartina. Ma ormai la Palestina, Genova e Genova in Argentina. Dietro contadine in marcia dalla Francia. Davanti bocche dei fucili puntati alla pancia. Elicotteri battono il cielo, motoscafi il mare. Ministri infilano nomi mediche per comandare. Ed arrivano, li vedo arrivare. Non c'hanno gli occhi le bombe da intervento speciale. Ecco gli arrivano i carabinieri, i mercenari. Oggi sono pronti a fare straordinari. Noi ci friggiamo, ci facciamo forza a vicenda. Ci passiamo acqua intanto cresce la faccenda. È un tempo questo pieno di violenza. E su strade senza tempo noi facciamo resistenza. Noi siamo in ballo adesso. E non spegni il sole se gli spari addosso. Non spegni il sole se gli spari addosso. Siamo in ballo adesso. Rotta indipendente, impatto imminente. Lodo malassale, alta potente. Il sole brilla con le nostre vite, proietta raggi per distanze infinite. Il sole brilla con le nostre vite, proietta raggi per distanze infinite. Ci siamo dentro ormai, ormai ovunque la battaglia. Meglio muoversi in fretta e muoversi in bassa montagna. Parlare ora di no, non violenza. Questo punto è inutile nella mia esperienza. Attaccano col gas combinato col cianuro. Poi le pistole sparano per stare più al sicuro. Hanno studiato bene quelli, sanno che il panico ti penetra la gola, ti afferra lo stomaco. Ma non spegni il sole solo perché chiudi gli occhi. E noi in combinazione difendiamo i nostri blocchi. Comunità reformiamo, diamo ossigeno all'aria, barricate e assiamo. E respiriamo dell'aria incendiaria, per mezzi militari, vanno a palla sui viali, addosso alle persone, ma siamo persone speciali. Avanziamo, indietreggiamo come una molla, mentre ambulanze prendono feriti tra la folla. Un blindato in lui, rimane in panne, è svuotato e dato in cima alle fiamme. Siamo una folla chiara e promessa al ricordo, in marcia nel mondo gettando grano fecondo. Siamo in tanti, siamo da tutte le parti, e Carlo fino all'ultimo è rimasto davanti, fino al sarsi. Con un istintore in primo piano l'ha insegnato a vedere cos'è un essere umano. Noi siamo in ballo adesso. E non spegni il sole se gli spari addosso. Non spegni il sole se gli spari addosso. Siamo in ballo adesso. Rotta indipendente, alto evidente. Rotta malattale, alta potente. Siamo in ballo adesso. E non spegni il sole se gli spari addosso. Non spegni il sole se gli spari addosso. Siamo in ballo adesso. Rotta indipendente, impatto imminente. L'onda malassale, alta potente. Andiamo avanti, andiamo oltre i limiti. Siamo un sole che sole, fa colori diversi. E nessuno può spegnere il sole. Nessuno può brillare 6 miliardi di persone.
Eccoci di nuovo in diretta con Vagamondo. Dopo questo stacco pubblicitario riprendiamo da dove ci eravamo lasciati, cioè con gli audio della polizia ed in particolare con la deposizione di Fournier, vicequestore all'epoca di Genova, davanti al tribunale. Dopo queste agghiaccianti dichiarazioni che parlano appunto finalmente di macellerie messicane e delle torture che ci sono state la notte della Diaz,
dei massacri veri e propri, dei tonfa utilizzati come armi contundenti,
Passiamo ora ad ascoltare un altro paio di intercettazioni telefoniche fatte sulla frequenza del 113, cioè della linea della Polizia di Stato, telefonate tra agenti in servizio, e sentiamo la maniera ghiacciante con cui commentano quello che sta succedendo negli stessi minuti alla Diaz.
Passi Andrea. Operativo. Pronto?
Dimmi.
Ma se tipo nel morto secondo?
Chi?
All'ospedale.
Ma figurati.
C'è un collega della prevenzione che ha chiamato un altro collega che è qua della prevenzione.
Sì.
E gli fa che stava piantonando uno dei fermati, che è uno di quelli raccolti per primi da quelle parti della scuola. Praticamente era una pozza di sangue, quando sono in ospedale lo sta piantonando, sa che è andato, e quello che era all'ospedale ci fa voglio venire via, questo è morto.
Noi non sapevamo niente, ma lei come sicuro?
No, non trattò come sicuro, sono i colleghi RTC Calabria qua che si sono sentiti al telefono con l'altro. Ma è per questo.
Sì, ma dove sono qua a terra?
Dimmi?
Dove sarebbe questo qua?
Era al San Martino, mi sembra.
Non capito. Siamo informati, mia,
è ufficioso,
Sì, sì, sì.
Operativo?
La marescialla...
Sì. Ma lei è il maresciallo l'altro, quell'altro là, Nicola?
Nicola.
Nicola?
Sì.
Dai. Dove sei?
Io sono Mattina Ancona 22, mi dite pure, signora.
Sono Ancona 22?
Sto scherzando.
Ah, ma non fare queste cose, mi spaventi.
Allora, io sono in macchina, mi sto trovando in albergo, dietro di me c'è un certo ispettore...
Sì.
Che è il padello di una collega che conosciamo benissimo.
Conosci benissimo, esatto.
Io non lo sapevo fino all'altro giorno, l'ho scoperto.
Bravo. Che cambiamento che ha fatto la... No, hai riconosciuto? Hai vista? Complimenti.
Sì. Amore mio.
Oh mamma. Alfredo, smettila che ci scopro.
Senti, ma... stai montando adesso?
Guarda, veramente ho montato alle 4 che stavo con l'Ubot e la maschera antigas pronti a caricare le zecche che tiravano le pietre alla caserma. E poi non c'è niente. Bella. Però c'era il buon reparto mobili di Napoli che erano delle montagne enorme.
Lo so.
Ero dietro di loro, non mi vedevano neanche.
Infatti. Tutto bene, tutto sommato.
Sì, no, siamo sopravvissuti, speriamo
per
bene.
Per fortuna.
Spero, almeno questa notte non mi abbiano sfasciato la macchina, perché sono passati sotto casa mia oggi. Ce n'era una marea, iniziata alle 11 del pomeriggio di mattina, alle 2:15 ancora camminava gente, terribile.
Ma guarda che io dalle 7 di ieri e di oggi sono stato fino all'interruzione alle 11, quindi... Ma ho visto tutto questi balordi, queste frecce del cazzo. Comunque.
Speriamo che muoiano tutti, la zia.
Zia simpatica.
Amica, amica. Tanto uno già. Vabbè, te li un tiro per noi, eh.
Oh. Molto divertente direi questo audio, eh? C'è da ridere. 1-0 per noi, le zecche del cazzo. Beh, ricordiamo ai nostri ascoltatori che quest'audio è una registrazione del 113, nel senso che quei giorni proprio i simpatici poliziotti dello Stato italiano si comunicavano tra di loro dicendosi queste amene cose, queste zecche del cazzo, terribile, quanta gente che c'era, speriamo che muoiano tutti, 1-0 per noi, e vai, questi sono gli umori, diciamo che c'è da essere fieri di queste forze dell'ordine. Ma a proposito, diamo un'ultima ora che rende un po', ci sta direi in questo bel clima edificante, perché il signor Gianni De Gennaro, ex capo della polizia, promosso a capo di gabinetto del Ministero dell'Interno, nonostante indagato per le violenze di Genova, ma questo direi che fa parte del tutto nel quale...
Della continuità a cui ci riferivamo prima. Comunque di questo poi approfondiremo anche più tardi. La notizia di stamattina è che finalmente De Gennaro è sotto interrogatorio al Tribunale di Genova. È entrato questa mattina per essere ascoltato come testimone, perché è indagato per concorso in falsa testimonianza per aver appunto spinto l'ex questore di Genova a produrre falsa testimonianza.
Ma la cosa simpatica di tutto questo è che il signor De Gennaro pare sia entrato da un ingresso secondario, ed è divertente notare come il capo della polizia italiana, ex capo, ma insomma sempre un pezzo grosso della polizia italiana, perché capo di gabinetto, debba entrare di nascosto al processo. Oddio, oddio, oddio. Chissà che avrà da nascondere il signor De Gennaro, ma oramai è tutto noto, non c'è bisogno più che nasconda nulla, perché il suo sottoposto, signor Fournier, l'ha detto chiaro e tondo quello che è successo. Quindi ci auguriamo che anche il signor De Gennaro si decida, come dire, a togliersi questa nomea di omertoso che si è fatta in questi anni, il signor De Gennaro. Beh, comunque continuiamo con la nostra serie di testimonianze, e adesso ne ascoltiamo una che inquadra un po' in un ragionamento complessivo la questione della polizia di Stato in questo paese, ed è un audio che abbiamo raccolto in occasione di una iniziativa comunque importante che si è tenuta a Vicolo Bolognetti la scorsa settimana.
Sì, infatti la scorsa settimana all'interno delle iniziative organizzate dal quartiere a Vicolo Bolognetti si è tenuta una tavola rotonda a cui erano presenti Paolo Cento, Libero Mancuso, assessore del comune di Bologna nonché ex magistrato, Giuliano Giuliani e
papà di Carlo,
Guadagnucci del Comitato Verità e Giustizia per Genova, e insomma in questa serata di dibattito e tavola rotonda sono uscite delle cose abbastanza interessanti, sia rispetto appunto alle ultime novità giudiziarie, sia delle riflessioni più generali rispetto anche alla continuità che il governo di centrosinistra sembra voler mantenere inalterato rispetto al governo precedente, e da qui anche appunto quello che dicevamo prima della nomina di De Gennaro a
capo di gabinetto del Ministero degli Interni. Direi che adesso ci possiamo sentire dalla regia, se siete pronti fate un cenno, sono pronti dalla regia, ci possiamo sentire Libero Mancuso che dice delle cose abbastanza interessanti appunto riguardo alla polizia e alle cose inquietanti che stanno uscendo in questi giorni sotto gli occhi dell'opinione pubblica.
Cioè, io credo che realmente il problema della sicurezza, della tutela dei diritti dei cittadini appartenga a tutte le forze politiche, almeno come preoccupazione. Quello che deve distinguere la destra dalla sinistra sono i metodi con i quali si vuole assicurare tutela dei diritti, sicurezza dei cittadini. E purtroppo una serie di avvenimenti ci impediscono di effettuare fino in fondo queste distinzioni. Vedete, Genova viene dopo Napoli. A Napoli avvengono violenze da parte della polizia durante una manifestazione contro la G8, contro la globalizzazione e così via, ed è un po' l'anteprima di quello che avverrà a Genova. Ci sono degli scontri peraltro anche immotivati, vengono feriti una serie di cittadini portati o con le loro gambe o da coloro che li soccorrono negli ospedali, da cui vengono prelevati, portati in una casetta, picchiati, umiliati, ragazze, ragazzi, donne, uomini, e poi buttati via per strada. Questo avviene durante il governo di centro-sinistra e le forze di polizia non subiscono nessun tipo di repressione. E ancora oggi, presso la questura di Napoli, molti di quei funzionari, di quei poliziotti che hanno esercitato con i violenti, si trovano in quel posto. E alcuni di quei funzionari sono andati a Genova, che hanno partecipato alle violenze di Genova e oggi sono imputati per queste violenze di Genova. Ma queste violenze di Genova non c'era bisogno di fornirle perché venissero punite severamente e perché il governo prendesse le distanze da tutto questo. Quando il giorno dopo quelle violenze, per giustificarle, perché quelle violenze avvengono quando la polizia, dopo avere fatto questa incursione selvaggia e avere picchiato tutti queste persone assolutamente inermi, pensa, ritiene di avere cagionato la morte di una ragazza. Alcuni affermano che questa ragazza aveva perso sostanza cerebrale e allora scatta la necessità della simulazione e quindi la collocazione delle morto e addirittura l'invenzione di un accoltellamento a un poliziotto, il quale produce, esibisce persino il coltello con il quale sarebbe stato ferito. Di ferite non ne ha, e addirittura anche il colpo nel giubbotto non corrisponde perfettamente alla lama di quel coltello. E guardate che io ricordo una cosa con precisione, che il giorno dopo, due giorni dopo, fu invitato in una radio locale qui di Bologna e dissi subito una cosa, dissi: vedete, ho visto un poliziotto con un coltello che mostrava anche di essere stato ferito con questo coltello e affermava che aveva preso il coltello ma che era il feritore era fuggito. È la prima volta che mi capita che un poliziotto arresti il coltello e non l'accoltellatore. Era una cosa di tale evidenza che avrebbe già dovuto portare a formulare dei grossi sospetti su tutta questa vicenda. Questa vicenda, peraltro, si era conclusa quella sera stessa con l'affermazione di un responsabile esteri del Ministero dell'Interno che aveva sostenuto in televisione che quel sangue rappreso, era sangue vecchio e che dunque non era stato versato in quelle circostanze dalle persone che erano state aggredite. E allora ci fu poi nell'estate, era il 2 agosto, quando Radio Popolare mi chiese cosa pensassi di questa vicenda, e io dissi che si trattava di indagare vertici istituzionali e che questo avrebbe impedito di fare la verità, come è avvenuto in tanti altri casi, in tanti altri processi, anche drammatici, come o forse più di quello, perché c'erano stati morti quando erano scattati i nostri servizi segreti per ostacolare i giudici sul percorso della verità. E vedete, la cosa grave, drammatica, è proprio questa, cioè il fatto che un governo, sia esso di destra che di centro-sinistra, non è in grado di sanzionare, di sottoporre ad accertamenti disciplinari, di prendere le distanze da fenomeni di questa gravità. Tutti questi funzionari che hanno partecipato a questa aggressione selvaggia sono stati promossi tutti, perché non agivano per conto loro, perché altrimenti avrebbero dovuto essere puniti, perché sono stati spediti lì per fare quel massacro. E allora, quando vediamo che i governi civili sono paralizzati dal potere dei militari, delle forze di polizia, noi dobbiamo dire che realmente la nostra democrazia è in ostaggio di queste forze.
Beh, direi che le parole di Libero Mancuso, ex magistrato e adesso assessore della Giunta Cofferati, parlano da sole, non hanno bisogno di molti commenti. Ci limitiamo soltanto a ribadire i due nuovi elementi che ha introdotto nella nostra ricostruzione, ovvero la falsificazione delle prove, anche quella documentata da parte della polizia alla Diaz, e il fatto che tutti i funzionari sono stati promossi, il fatto che di fatto la polizia di questo paese è impunita nonostante abbia organizzato scientemente e praticato la più grave violazione dei diritti umani, massacri e torture.
A questo si aggiunge naturalmente un'importante cosa che ricordava Mancuso adesso, cioè il fatto che le violenze di Genova avevano già avuto un precedente pochi mesi prima a Napoli, in cui appunto una manifestazione tranquillissima era stata caricata pesantemente, anche lì con violenze e torture inaudite. E questo appunto, come si dice, era in qualche modo la sede preparatoria di Genova, dove iniziare a sperimentare le pratiche che poi abbiamo visto agire in modo generalizzato a Genova. E la cosa più grave è che all'epoca di Napoli al governo c'era il centro-sinistra, anche da questo punto di vista una continuità incredibile tra i due governi rispetto alla gestione dell'ordine pubblico.
È inquietante come tutta questa vicenda è pericolosa in maniera davvero seria e grave. Ma adesso ci sentiamo un po' di musica e torniamo di nuovo in studio con una telefonata a Guadagnucci che...
del Comitato Verità e Giustizia per Genova, che ci parlerà della commissione d'inchiesta delle ultime, di un commento sulle ultime notizie. Eccoci di nuovo in diretta con Vagamondo su Genova.
Ciao Vagamondo Genova.
E adesso sentiamo in diretta
Lorenzo Guadagnucci del Comitato Verità e Giustizia per Genova,
a cui chiediamo un commento sia rispetto appunto alle ultime decisioni del governo.
Ci sentiamo in linea? Ci sei, Lorenzo?
Sì, ci sono. Ci
okay,
sono.
Ciao.
Vai,
ciao.
Vai con la domanda, Giulia.
Allora, ti chiediamo subito a bruciapelo un commento sia rispetto alla situazione della commissione d'inchiesta, sia rispetto alle ultime scelte fatte dal governo Prodi. Mi riferisco in particolare alla nomina di Manganelli al posto di De Gennaro
e di De Gennaro come capo
di gabinetto del Ministero dell'Interno.
Ma sì, il mio giudizio è fortemente negativo. Devo dire che queste scelte le ho vissute come una seconda bastonatura, perché non mi sembra che vadano oltre ogni peggiore immaginazione. Mi sembra che in sostanza con questo atto il governo Prodi, e tra l'altro ricordiamoci che questa scelta è stata compiuta nel pieno della visibilità anche mediatica delle cose più clamorose venute a correre nelle ultime settimane, mi riferisco alla deposizione di Michelangelo Fournier sulla macelleria messicana e alla all'indagine sullo stesso De Gennaro per induzione alla falsa testimonianza. Ecco, in questo contesto il governo ha scelto nel rinnovare i vertici della polizia la linea dell'assoluta continuità e quindi della legittimazione sia del comportamento tenuto nel 2001 sia del comportamento tenuto negli anni seguenti, un comportamento a mio avviso indecente sotto tutti i profili, mi riferisco alle promozioni accordate agli imputati, agli ostacoli frapposti alle inchieste della magistratura, al fatto che nessuno abbia mai preso le distanze nemmeno dagli episodi più gravi e incontestabili come la Diaz e il Bolzaneto. Quindi è una decisione veramente assolutamente negativa, con questa sorpresa, se vogliamo, anche addirittura della nomina di De Gennaro in un ruolo di fiducia come capo di gabinetto del Ministero degli Interni. Decisione fatta irrituale, al punto che la verità su questa vicenda non l'hanno detta i politici, non l'hanno detta i commentatori, non l'hanno detta i prefetti quando hanno parlato che si sta andando verso un ministero di polizia, una concentrazione di poteri in un gruppo specifico, che è appunto il gruppo che De Gennaro ha formato ai vertici della polizia, perché in quelle mani si concentrano il capo della polizia, il capo di gabinetto del ministero e anche vertici dei servizi segreti.
Anche perché,
inquietante.
Anche perché ricordiamo che appunto Manganelli ufficialmente è stato nominato al posto di De Gennaro perché non presente nei giorni di Genova, ma in realtà oltre ad aver sempre lavorato in stretta collaborazione con De Gennaro, era in contatto con De Gennaro durante i giorni di Genova, per cui in realtà una continuità anche in questo senso.
Sì, sì, diciamo per la precisione, il governo non ha fatto menzione in nessun momento ai fatti di Genova, né quando ha annunciato la sostituzione di De Gennaro, che è stata descritta come un avvicendamento naturale dopo 7 anni di incarico, e nemmeno quando hanno nominato Manganelli, mai sono stati nominati i fatti di Genova, e questo secondo me è grave. Quello che tu dici, cioè il non coinvolgimento di Manganelli nei fatti di Genova, è l'excusatio non petita usata, mi pare, soprattutto da Rifondazione Comunista, che ha cercato in questo modo di, vuol dire, giustificare se stessa di fronte a questo passaggio.
Ti vorrei chiedere una cosa, perché le cose che hai detto prima secondo me sono molto importanti e molto interessanti, vale la pena approfondirle, direi inquietanti, forse più interessanti, ma abbiamo sentito prima una testimonianza di Libero Mancuso che abbiamo raccolto in occasione dell'iniziativa su Genova che c'è stata a Vicolo Bolognetti qualche tempo fa, dove lui insomma a un certo punto arrivava a dire che secondo lui in qualche modo la nostra democrazia è ostaggio dei poteri militari e di polizia. Ora, lo scenario che tu mi sembra hai descritto circa questo gruppo di potere che adesso si è insediato con la nomina di Gennaro ai vertici dello stesso Ministero dell'Interno sembra andare in questa direzione.
Assolutamente sì, io non credo che il governo Prodi compia queste scelte per sua malvagità o per incomprensione, della delicatezza di certe questioni. Io credo che tutti sappiano benissimo che a Genova sono state compiute cose assolutamente incompatibili con uno Stato di diritto e un paese democratico. E il problema è che il potere politico in questa fase sta dimostrando in molte circostanze e in quella di cui stiamo parlando in maniera molto plateale di non avere il controllo sulle forze di sicurezza, di non riuscire ad esercitare quella funzione di indirizzo, appunto, di controllo che la Costituzione attribuisce. Io credo che questa sia la gravità della questione. Non è un problema di persone, di Gennaro Manganelli, che tra l'altro io non ho nessuna difficoltà a riconoscere che in passato possono avere compiuto azioni, aver avuto comportamenti positivi così per i loro compiti istituzionali, ma questo proprio non cambia assolutamente niente rispetto alla gravità della vicenda, perché se si legittimano comportamenti come quelli avvenuti a Genova in un paese dove appunto oltretutto sta crescendo la retorica securitaria, la militarizzazione della vita sociale, e questo ci porta lontano dai canoni di un paese democratico. Io credo che questo sia il cuore della vicenda, non c'è un'altra cosa, e questo è il problema.
Certo, infatti a questo punto ti chiederei di spendere due parole sul senso che, se ha ancora un senso, la richiesta della commissione d'inchiesta sui fatti di Genova.
Sì, allora su questo, come forse qualcuno può aver visto, nei giorni scorsi il nostro comitato si è espresso con un suo documento. Noi siamo sostenitori storici della Commissione parlamentare d'inchiesta, abbiamo fatto anche una raccolta di firme negli anni scorsi a favore di questa proposta. Devo dire che oggi lo scenario a noi sembra molto cambiato, proprio in funzione di questa scelta politica molto netta, molto radicale, compiuta con le nomine di Gennaro Manganelli. E a noi pare che questa proposta sia ormai svuotata di senso politico. Credo che le forze politiche di maggioranza abbiano dimostrato in questa fase l'incapacità di affrontare una questione così delicata, così importante come quella posta da Genova. Per cui la mia sensazione è che in questa fase riproporre questa commissione, tra l'altro depotenziata rispetto alle origini, perché ormai si parla di una commissione monocamerale anziché bicamerale, perché sappiamo che ci sono anche defezioni addirittura tra le forze del centro-sinistra rispetto a questa proposta. Io ho la sensazione, detta molto francamente, che sia una compensazione del boccone amaro che qualche forza politica di maggioranza ha dovuto buttare giù, ma che non ci sia realmente né la volontà e nemmeno la capacità di fare una seria e vera inchiesta su questi fatti.
Bene, ti ringraziamo tantissimo e ti salutiamo. Grazie di averci dedicato minuti del tuo tempo. Grazie.
Grazie a voi.
Grazie, ciao.
Ciao.
Bene, e adesso ci dovremmo sentire un po' di musica e poi torniamo in studio. No, mi fanno segno dalla regia, no, mi sono sbagliato, dalla regia mi redarguiscono che ci dobbiamo prima sentire un audio, dovremmo avere l'audio di Paolo Cento.
Sempre anche lui presente la serata dell'iniziativa della Tavola Rotonda in vicolo Bolognetti, che fa delle valutazioni più prettamente politiche rispetto alla situazione dei processi su Genova.
Ricordiamo che è un deputato esponente dei Verdi e quindi parla, come dire, da dentro quella maggioranza che a quanto ci raccontava Guadagnucci sta cercando con questa storia della commissione d'inchiesta in qualche modo di dare una piccola compensazione ai grandi e alle gravi omissioni che si stanno facendo. Sentiamoci Paolo Cento.
Condivido questa critica e questa preoccupazione, sono l'unico che si è pronunciato contro la indicazione di Manganelli come capo della polizia, non tanto per Manganelli ma per la continuità che veniva data nella gestione dell'ordine pubblico. Trovo assolutamente inadeguata la nomina di De Gennaro a capo di gabinetto del Ministro degli Interni, non io che sono di parte, ma i prefetti hanno accusato il Ministero degli Interni di diventare una sorta di Ministero di Polizia, quando invece abbiamo fatto battaglie negli anni 70 per smilitarizzare il Ministero degli Interni. Io credo che quanto sta emergendo in queste ore, le interviste, le intercettazioni che sono state depositate dal Genova Social Forum al processo sulla Diaz, mi auguro che questa documentazione, oltre ad essere utile al processo giudiziario, dovrebbe almeno far comprendere sia il ministro Amato che il presidente del Consiglio Prodi che su questa vicenda non è possibile giocare, non è possibile scherzare. Lo dico molto pacatamente, ma io credo che la vicenda della commissione di inchiesta su Genova può diventare nelle prossime settimane uno degli elementi su cui questo governo può andare in crisi, perché noi non possiamo, abbiamo pazientato molto, siamo convinti che ci vuole l'arte della mediazione, perché quando stai in un governo, in una maggioranza, devi avere l'arte della mediazione, però ormai la misura è colma.
Speriamo che sia colma davvero questa misura e attendiamo la crisi di governo per i fatti di Genova, che da 6 anni non arriva, e adesso ci sentiamo un po' di musica nell'attesa. Dopo ritorniamo in studio per l'ultima parte della nostra trasmissione. A dopo.
Peccato che la prima...
Eccoci di nuovo in studio, sono le 13.44, questa puntata specialissima di Vagamondo, speciale in tutti i sensi, speciale perché è stata preparata in collaborazione con il centro di documentazione Lo Russo Giuliani. Abbiamo avuto qui con noi in studio nella prima parte della nostra trasmissione Franz del centro di documentazione, che ci ha parlato dell'iniziativa rispetto alla quale questa nostra trasmissione vuole essere un po' un ponte, che ricordiamo, iniziativa che si darà a Val 61 martedì 17 a partire dalle 7, aperitivo, cena, proiezione di filmati e dibattiti sulla commissione d'inchiesta e non solo, su tutto quello che a Genova è successo. Ricorda un po' i partecipanti di questa trasmissione, di questa iniziativa. Dovremmo avere, aspettate che cerchiamo il foglio, non lo stiamo trovando più, eccolo qua, Alessandra Fava, giornalista di Popolare Network, Simone Sabattini, avvocato del Legal Forum di Genova, e Paolo Fornaciani, Comitato Verità e Giustizia per Genova. E, insomma, un'iniziativa alla quale invitiamo tutti a partecipare. Ci sarà anche la proiezione di un video inedito, Ordine Pubblico OP Genova 2001, e a seguire il dibattito, e insomma, venite perché è il caso di continuare a parlare, a denunciare e a ragionare su quello che è stato Genova nel 2001.
Sì, e dopo gli ultimi audio che abbiamo sentito, ci siamo lasciati appunto con l'audio di Cento, sottosegretario all'economia e deputato dei Verdi, che appunto ha fatto un'analisi rispetto a quella che è la sua posizione all'interno del governo, arrivando addirittura a sostenere la possibilità di una caduta del governo su
ci crediamo poco, considerando che il governo, come dicevamo, ha promosso, ha contribuito a promuovere o non ha rimosso tutti i responsabili dei massacri, oltre che dell'omicidio di Carlo. Quindi insomma, che cada il governo ci crediamo poco, ma dovremmo avere in linea Heidi Giuliani, che è mamma di Carlo nonché senatrice come indipendente del PRC del Senato della Repubblica. Ciao,
buongiorno a tutti. Ciao.
Buongiorno, grazie per la disponibilità.
Prima di tutto
grazie a voi.
Bene, ti comincerei a chiedere questo di cui stavamo appunto parlando, ovvero abbiamo sentito questa testimonianza di Paolo Cento, che ha rilasciato qui in occasione di un dibattito che si è tenuto al quartiere San Vitale, e prima di lui,
purtroppo non ho sentito,
nella quale Cento addirittura arrivava a dire che secondo lui si potrebbe persino arrivare ad una crisi di governo su questa vicenda di Genova. Noi qui in studio abbiamo avuto qualche dubbio, ma insomma tu sei senatrice e sicuramente hai il polso della situazione, quindi ti chiederei prima di tutto una tua valutazione circa quello che come il governo Prodi si sta rapportando a questa vicenda, insomma.
Ecco, con centinaia di feriti ed un morto, io credo che, io sono vecchia e quindi ricordo altri tempi, io credo che in altri tempi si sarebbe fermato il paese, ci sarebbero state manifestazioni e il governo in crisi sarebbe andato 6 anni fa. Non oggi. Comunque, per carità, io credo che i motivi per andare in crisi, i motivi questo governo ne abbia molti, non solo questo, e comunque ho anche una convinzione che dietro questo governo ce ne sta uno più di destra, ce ne sta uno peggio di questo. E quindi cerchiamo di non così entusiasmarci troppo all'idea di far cadere questo governo. Noi da 6 anni denunciamo le botte, le violenze, gli atteggiamenti fascisti, violenti, squadristi, da 6 anni abbiamo perso la voce a forza di andare in giro a raccontarlo. Se avete sentito Lorenzo è una delle voci più limpide che ha continuato a battersi per che cosa? A battersi in fin di conti per le istituzioni, per la democrazia, per l'onorabilità delle istituzioni, perché quando noi veniamo accusati, e non solo da destra, veniamo accusati di voler mettere in crisi l'onorabilità delle forze dell'ordine, eccetera, eccetera, e noi al contrario vogliamo chiarezza, vogliamo che tutti i responsabili siano individuati, ma proprio per fare pulizia lì dentro, perché lì dentro ormai c'è una situazione davvero molto preoccupante.
Questo...
E i piccoli segnali ce l'abbiamo tutti i giorni, che a Villa Adra a Roma le forze dell'ordine intervengano in ritardo e intervengano per arrestare e reprimere gli aggrediti. È pesante che dopo una settimana a Casal Bertone avvenga la stessa cosa con giornali di destra, non faccio i nomi perché proprio ho un po' di nausea, giornali che continuano a dire che sono stati quelli dei centri sociali ad andare ad aggredire, eccetera, cioè falsificando completamente la realtà. Ecco, questo è preoccupante. Roma vive una situazione, direi, d'allarme, ma questo avviene anche in altre parti. In questi anni, fermatemi quando
parlo,
in questi anni, no, perché so che bisognerebbe fare delle pause, ma ormai è un fiume in piena, perché
no, ma va bene così.
in questi anni io mi ero battuta per mettere insieme le storie prima di Carlo. Ho cercato di mettere in piedi un'associazione, delle associazioni, senza riuscirci. Comunque sono riuscita a trovare chi mi ha meravigliosamente aiutato, e ormai c'è un sito che è www.reti-invisibili.net, un sito che ormai cammina sulle sue gambe ed è anche abbastanza conosciuto e visitato. In quel sito io davvero pensavo di metterci solo i prima di Carlo, ma ormai ce n'è già tanti di dopo Carlo.
Purtroppo sì.
Ce n'è tanti, perché o sono casi come quello di Federico Aldrovandi, oppure sono casi di ragazzi come Dax, come Renato, eccetera, accoltellati dai fascisti e poi repressi dalle forze dell'ordine, o con le forze dell'ordine che mistificano, che creano false prove, che nascondono, che cancellano, insomma tutto quello che abbiamo visto su Genova viene ripetuto anche in altre situazioni. Io temo che sia avvenuta la stessa cosa anche per il ragazzo di Catania, che sicuramente non è uno dei nostri ragazzi di sinistra, ma non mi importa. Filippo Raciti, il poliziotto, è stato ucciso molto probabilmente da fuoco amico, e si insiste a tenere in prigione un ragazzino
di 17 anni, sì. Sì. È bene ricordarlo. Prima di avere la tua telefonata abbiamo sentito un'altra testimonianza, che è quella di Libero Mancuso, e facciamo sempre riferimento a quell'incontro di cui sopra, il quale a questo proposito ha parlato proprio della polizia, no? Ha parlato di quello che dentro la polizia succede.
E non dimentichiamoci, scusa se ti interrompo, le altre divise.
Assolutamente.
Perché a Genova non c'era solo la polizia.
C'era anche la Guardia di Finanza e c'era l'Arma dei Carabinieri. Facevo riferimento alla polizia in termini generali come forze dell'ordine.
Certo.
E quello che lui è arrivato a dire alla fine del suo intervento secondo me era molto significativo. Perché ha detto le promozioni, il fatto che nonostante la palese incostituzionalità, la gravità enorme dei comportamenti che la polizia italiana, in particolare a Genova, in maniera paradigmatica ed evidente, brutale, omicida, e come tu ricordavi che invece tutti i giorni, no, con piccoli grandi episodi continua a portare avanti, il fatto che questi comportamenti non siano sanzionati in alcun modo ci fa quasi temere che il potere politico sia ostaggio del potere militare e di polizia, cioè che non ci sia più la capacità da parte delle forze politiche, da parte del governo, da parte dei rappresentanti democratici eletti, di controllare, di intervenire all'interno dei corpi militari e di polizia.
Ma io sono l'ultima arrivata nell'aula del Senato, io sento fare degli interventi in aula scandalizzati, qualcuno ha parlato sul caso della Ronconi, che poi ha dovuto rassegnare le sue dimissioni. Ecco, e questi interventi con in aula persone che sono state condannate o che hanno scampato la condanna per prescrizione dei termini e così via. Cioè noi abbiamo, poi non voglio dire che queste persone che probabilmente o sicuramente hanno rubato nella loro vita privata sotto forma di imbrogli, io tra l'altro non capisco niente di finanze, sono un'ignorante assoluta, ma insomma le cronache sui giornali le leggo anch'io. Ora io voglio fare una piccola osservazione. In aula io vedo quotidianamente, io vedo la parte di fronte alla mia, non posso vedere chi sta al mio fianco, più verso il centro, ma al mio fianco, vedo la parte di fronte alla mia. Allora, ci sono costantemente persone che votano per colleghi che non sono in aula. E questo uno potrebbe anche giustificarlo cioè giustificarlo o no, capirlo, se il tutto fosse dettato da una passione politica. Io voglio far cadere l'opposizione e quindi imbroglio più che posso per far cadere, cioè voglio far cadere la maggioranza,
certo.
E imbroglio più che posso per far cadere la maggioranza. No, questo avviene anche su votazioni dove per esempio la voto all'opposizione è molto poco presente, perché io non lo capivo, poi me l'hanno spiegato. Perché se tu non voti tre volte di fila con il sistema elettronico, ti tolgono, non so se 200 euro o 500 euro dalla tua paghetta da senatore. Ma questo è ladrocinio. Questo è imbroglio e ladrocinio.
E tu dici questa gente...
E questo viene permesso. Si chiude un occhio su questo, ma un operaio quanto ci mette nella sua vita per avere un aumento di 200 euro all'anno, non alla botta, all'anno?
Certo.
Cioè è una cosa che mi dà la nausea, mi dà la nausea.
Senti Heidi, ti vorremmo chiedere un'ultima cosa a proposito delle iniziative di quest'anno.
Scusate.
No, figurati, siamo in chiusura della nostra trasmissione, quindi abbiamo i tempi un po' stretti. Ti volevo chiedere appunto se puoi un attimo spiegare come si svilupperanno le iniziative di questo anniversario, di questo sesto anniversario,
certo,
dei fatti,
certo,
di Genova.
Quest'anno abbiamo giocato in grande e rischiato anche un po', speriamo che... di riuscire a fare tutto, nel senso che noi siamo pochi, ma sono in tanti che ci aiutano e ci sostengono. Allora, quest'anno ci siamo detti, anzi questo ce l'avevamo detto anche negli anni precedenti, ci piacerebbe un campeggio. Perché? Perché di bei dibattiti con persone meravigliose al tavolo, a parlare, eccetera, in questi anni ne abbiamo sempre fatti. Però le persone a cui ci interessa di più rivolgerci sono i giovani, naturalmente. E i giovani sappiamo che ha un dibattito un po'... Noi abbiamo cercato sempre di fare le cose nel modo più possibile informale, però... E allora abbiamo detto un bel campeggio e poi ci sederemo tutti per terra attorno in cerchio e parleremo. E poi ci si è posto il problema, ma un campeggio coi tempi che corrono è pericoloso. Arriva qualcuno, fa qualche gesto sconsiderato, a dir poco. È meglio un luogo protetto. Ed è uscita la proposta del Carlini. Il Carlini è uno stadio, è uno spazio immenso. Noi potremmo avere un Carlini deserto come potremmo avere un Carlini talmente pieno che non riusciremo a gestire la cosa, nel senso che vabbè, poi col Carlini è venuta l'idea del torneo di calcio, perché è logico aver voglia di dare due calci al pallone se c'è tanto spazio a disposizione, e poi abbiamo detto poi i dibattiti li faremo seduti sulle gradinate oppure seduti tutti in cerchio per terra come avevamo già pensato. Questo lo vedremo, dipende da chi viene.
Bene.
Qualcuno si è posto il problema, ma il Carlini, se vengono in pochi e poi la passeggiata a Piazza Rimonda la facciamo in pochi, è un flop politicamente sbagliato. Ecco, noi non abbiamo l'ossessione dei numeri. Secondo noi fare testimonianza non significa dover essere, se sei anni fa eravamo in 10.000, dover essere in 11.000. Non ci interessa. La testimonianza è una denuncia. La denuncia la possiamo fare anche in 100. Se siamo di più, tanto meglio. Ma possiamo farla anche in pochi. Io penso che saremo molti di più, naturalmente.
Sì, ce l'auguriamo tutti e lo pensiamo anche noi. Ricordiamo il programma, quindi dal 19 al 22 luglio l'ospitalità è assicurata allo Stadio Carlini, come ci ricordiamo.
Bisogna iscriversi.
Bisogna iscriversi.
Per sicurezza nostra.
Certo. Piazza Carlo Giuliani, @tiscali.it è l'indirizzo email al quale inviare la propria adesione. Ti salutiamo Adi.
E il programma lo potete trovare su www.piazzacarlogiuliani.org.
Perfetto, vi ringrazio tanto.
Grazie mille a te per la disponibilità. Anche a te, grazie, alla prossima. Ciao.
Bene, quindi ricordiamo a tutti dal 19 al 22 luglio a Genova per il 6° anniversario, iniziative, torneo di calcio, dibattiti, eccetera, e quant'altro. Dal 19 al 22, ospitalità allo Stadio Carlini, bisogna prenotare o comunque segnalare il proprio arrivo, piazza Carlo Giuliani, @tiscali.it, e il sito internet www.piazzacarlogiuliani.org. Bene, adesso un po' di musica e torniamo in studio per l'ultimissima parte della nostra trasmissione. Eccoci di nuovo in studio, siamo veramente in chiusura e siamo anche estenuati dal caldo e dalla fatica, e direi che passiamo subito all'ultima telefonata e intervista di questa nostra trasmissione con Simone Sabattini, che è avvocato e...
avvocato del Legal Forum di Genova
e che sarà presente, tra l'altro ricordo, la nostra iniziativa di martedì 17 luglio qui a VAG 61 in via Paolo Fabbri 110 a partire dalle 19, Genova 2001, scuola Diaz, macelleria messicana. Sei in linea, Simone?
Sì, ciao, buongiorno.
Ciao, buongiorno a te, grazie di essere qui con noi in quest'ora. Bene.
Calda.
Sì. Poi qui in studio è ancora più calda perché non abbiamo finestre. E quindi... anche a noi dispiace.
Non riesco a aiutarvi.
Non preoccuparti, l'importante è che tu sia solidale con noi.
Molto, dimmi.
Bene, ti volevamo chiedere due cose. Prima cosa, processi Genova. Com'è la situazione? Facci un rapido aggiornamento delle novità, insomma, tu che stai seguendo.
Tre processi aperti in questo momento, uno riguarda i 25 manifestanti accusati di devastazione e saccheggio, uno riguarda i fatti avvenuti dentro la caserma di Bolzaneto a danno dei manifestanti che erano stati prima arrestati o banalmente trattenuti, in realtà in molti casi portati di dentro, ed è nei confronti di vari, non di carabinieri, di alcuni poliziotti e di un gruppo di appartenenti alla polizia penitenziaria. E il terzo processo è quello che adesso è più noto in questa fase, ed è il processo alla Diaz, dove sono imputati 29
altri funzionari
e poliziotti. Sì, soprattutto funzionari, quasi tutti funzionari della Polizia di Stato. Sono tutti e tre processi addirittura di arrivo, nel senso che sono terminati nel processo dei 25, addirittura stanno per finire i testi della difesa, quindi sono gli ultimi testi. Per quanto riguarda la Diaz, invece ci stanno per esserci i testimoni sempre della difesa, cominciano adesso, però non credo che ci sarà, non sarà infinita, diciamo, questa fase. E anche per Bolzaneto siamo praticamente oltre la metà, verso la fine, insomma.
Quindi in tutti e tre i casi si sta per arrivare in qualche modo alla sentenza di primo grado.
Credo che quando si sta per arrivare, non so cosa intendi, però diciamo, stiamo parlando di sei mesi, otto mesi, massimo un anno, se proprio si arriva molto avanti, però insomma diciamo che secondo me per la primavera prossima abbiamo le sentenze.
Ma com'è la quali previsioni tu ti senti in grado di fare allo stato attuale?
Guarda, io mi occupo, se non in via esclusiva, non mi occupo del processo dei manifestanti, mentre mi occupo in via praticamente esclusiva di quello della Diaz e parzialmente di quello di Bolzaneto. Previsioni sono molto difficili da fare perché sono tre processi comunque complicatissimi, e i due processi, quello riguardante nei confronti dei poliziotti, sono entrambi dei processi che si chiamano cosiddetti indiziari, nel senso che non è che c'è la prova, la famosa pistola fumante, per cui in realtà conterà moltissimo la posizione che prende il tribunale, quanto si sono lasciati convincere o quanto non si sono lasciati convincere che quei fatti siano, quei fatti che però ormai sono, direi soprattutto da Diaz, abbastanza pacificamente avvenuti, cioè io leggo, cioè è molto più facile per me leggere un giornale che un verbale di udienza, nel senso che mi rendo conto che sui giornali ormai e i cittadini stessi hanno dato per avvenuti quei fatti, poi dopodiché sarà un problema di provarli, cioè noi abbiamo un problema di dimostrarli che sia effettivamente state quelle persone lì, ma
che sia successo. Quindi, non c'è più dubbio alcuno.
Sì, credo che sia chiuso da questo punto di vista. Ho visto anche le ultime cose che sono avvenute, che per noi peraltro, lo dico con franchezza, guarda, è stato un po' incredibile quello che è successo ultimamente alla Diaz, perché sono cose che noi conoscevamo, cioè adesso, e che abbiamo tentato di dire 5.000 volte, e sono molto contento che a un certo punto ci sia stato uno sbocco anche pubblico di tutto quello che...
Sicuramente è importante, insomma, in questo clima.
No, è fondamentale per noi, nel senso che il processo è letteralmente cambiato dal giorno in cui dal giorno in cui si è scoperto che la polizia aveva, virgolette, erroneamente distrutto le Molotov. da quel giorno in avanti io mi sono reso conto che anche l'opinione pubblica, la stampa eccetera hanno detto beh insomma fermi un attimo, cioè, si possono fare molte cose in un processo, ma queste cose qui no, non si possono distruggere le prove due volte, non si può esagerare, ecco, questa era la sensazione che abbiamo vissuto di là dall'aula di tribunale. Però ripeto, la previsione è impossibile, perché il tribunale è composto da tre giudici e in un processo indiziario è proprio, bisogna capire quanto loro sono disponibili a seguire, letteralmente a seguire il ragionamento del pubblico ministero e a considerare tutte le prove che adesso gli verranno date dalla difesa non determinanti. Ecco, questo è proprio un filo molto stretto, questo voglio cercare di comunicare, per cui non è che l'esito del processo sia così scontato.
Okay.
No, non lo è.
Bene, sei stato chiarissimo. La seconda questione non riguarda strettamente i fatti di Genova, ma riguarda processi, riguarda il movimento. Qui a Bologna si è arrivati in tempi molto più rapidi dei processi di Genova ad una sentenza definitiva di primo grado circa la vicenda dell'autoriduzione del Capitol.
Sì.
Poi
io l'ho fatto quel processo.
Esatto, tu sei uno degli avvocati che difende alcuni degli imputati.
Sì.
Tra cui ci sono anch'io, non sono difeso da te, ma
mia solidarietà.
So bene di cosa si parla. Ti volevo chiedere qualche commento.
Ti è costato quel cinema.
A voglia. E quindi ti volevo chiedere qualche commento, insomma, a questa vicenda che insomma tutti noi ha colpito anche per la velocità con cui si è arrivati alla sentenza di primo grado, visto che si tratta di fatti avvenuti nel 2004.
Sì, guarda, molto francamente adesso il dialogo è un po' surreale, nel senso che io sono il difensore, tu sei l'imputato e ci stiamo rivolgendo agli altri, e nel senso, voglio dire, non è solo una questione di fatti, il fatto è in sé per sé un fatto di importanza nulla, nel senso che anche per lo stesso tribunale, anche per lo stesso pubblico ministero, i fatti erano assolutamente poco rilevanti, nel senso, sono venute le maschere, sono venuti a dire tutti che era una manifestazione, che come tale l'hanno vissuta ed è stato un episodio di una serata, c'era un po' di gente che è entrata gratis al cinema, ma poi non l'hanno. Quello che in effetti colpisce molto è che siamo arrivati a sentenza molto rapidamente. A me veramente ha colpito anche molto che siamo riusciti anche a subire una condanna per questo processo qui, e ne faccio parzialmente anche carico alla difesa, alla mia eccetera, perché è sembrato in questo caso un po' assurdo, perché era davvero una questione che in udienza, state delle udienze molto tranquille in cui nessuno ha sollevato problemi. La cosa grave è, ve lo dico con franchezza, è che per un fatto del genere la procura abbia prima contestato la famosa aggravante dell'eversione. Questa aggravante genera un meccanismo perverso, non solo perché è perverso in sé, ma vabbè, il tribunale l'ha esclusa, quindi diciamo da questo punto di vista siamo salvi, e spero che anche tutti gli altri procedimenti ora venga tolta anche dagli altri procedimenti, perché non c'è più nessuna ragione al mondo per continuare questa battaglia da parte della procura. Però il meccanismo che crea questa aggravante è che se c'è l'aggravante non c'è l'indulto, perché i fatti non sono coperti da indulto. Se c'è l'aggravante il processo diventa di particolare importanza e rilevanza, anche se è un'autoriduzione al cinema. Tutti questi meccanismi hanno fatto portare in avanti questo processo e farlo superare tutti gli altri processi, senza rendersi conto che ci sono omicidi sul lavoro, omicidi colposi, stradali, anche di fatti gravi, calunnie, tutti i processi che stanno lì e che nessuno fissa mai, continuamente, stanno lì bloccati, da mesi e mesi che ci sono delle richieste di fissazione dell'udienza, ecco, per quelli dove ci sono cose anche serie, nulla, per questo processo qua, corsia preferenziale, arrivo, tra l'altro un giudice che ci ha tenuto molto a farlo prima dell'estate, mettendo le udienze e facendoci discutere anche sempre senza nessuna riserva, rapidamente ha tagliato tantissimo le liste dei testimoni, che potevano essere molte di più, ma anche se c'erano 29 imputati, che di solito meritano quindi un approfondimento, niente, pochissimi testimoni, un processo veloce, una cosa rapida, cioè una prova di forza che francamente su un'autoriduzione al cinema tutto sommato l'ho trovata anche un po' sovradimensionata.
La famosa certezza della pena, insomma. Che
ma neanche, perché la certezza della pena con cinque mesi, con la condizionale, sì, cioè non è neanche per la pena, è proprio la cosa simbolica di aver messo un paletto. Magari adesso la Corte d'Appello ci metterà le mani anche lei, quindi... No, voglio dire che sì, trovo che questa anomalia bolognese sia un po' onestamente diventata eccessiva da questo punto di vista. Benissimo, facciamo i processi, facciamoli con più calma, visto che si possono fare con più calma, nel senso che si possono ascoltare più testimoni, piacerebbe vedere tutti gli altri le altre persone che stanno aspettando un processo, se pensano che sia stato giusto aspettare l'autoriduzione al cinema. Ecco, questo è il quadro.
Bene, sei stato chiarissimo, non ti tratteniamo oltre perché siamo veramente in ritardo. Bene, grazie mille di essere stato con noi qui in diretta. Grazie.
Ciao.
Ricordiamo che il processo a cui faceva riferimento l'avvocato Sabbattini adesso è il processo che si riferisce a un'iniziativa del 27 ottobre 2004 effettuata all'interno di una settimana di iniziative di lotta contro la precarietà, pochi giorni prima appunto della manifestazione del 6 novembre del precariato sociale a Roma, un'iniziativa a Bologna in cui un centinaio di studenti e precari sono entrati senza pagare al Cinema Capitol di Bologna per rivendicare il diritto al cinema, ai libri, alla cultura più in generale, contro il caro vita e i contratti di lavoro precari. Appunto due giorni fa, a distanza di soli 3 anni dai fatti, il giudice di primo grado Stefano Marinelli ha condannato tutti gli imputati a 5 mesi di reclusione, ovviamente sospesi con la condizionale, per violenza privata e turbativa del possesso di immobile.
Però è caduta l'aggravante di eversione dell'ordinamento democratico, che era quella che, come ci spiegava l'avvocato, ha accelerato i tempi del processo. Bene, direi che adesso siamo veramente arrivati in chiusura di questa trasmissione. Abbiamo un ultimo appuntamento per questa nostra puntata speciale. Ed è un appuntamento con una lettera che adesso ci leggerà la nostra Giulia.
Sì, una lettera che è stata inviata ai giornalisti di Repubblica e Unità, una lettera ironica, una lettera molto polemica, inviata da Enrico Bartesaghi, presidente del Comitato Verità e Giustizia per Genova e più in generale da tutto il Comitato Verità e Giustizia per Genova. Vi leggo la lettera. In qualità di presidente del Comitato Verità e Giustizia per Genova vi scrivo per chiedere scusa. Chiedo scusa a nome delle centinaia di manifestanti arrestati, feriti, umiliati e torturati nel mese di luglio del 2001 a Genova, nelle strade, nelle piazze, alla scuola Diaz, nelle caserme di Bolzaneto e Forte San Giuliano. Noi allora non lo sapevamo che avremmo, dopo ben 6 anni, causato l'allontanamento di Gennaro dal vertice della Polizia Italiana, che quei giorni avrebbero macchiato la sua onorata carriera, anche se si tratta di una macchia davvero piccola, di quelle che il ministro degli interni Amato ha subito lavato, nominandolo a capo del suo gabinetto. Che, per colpa nostra, De Gennaro sarebbe stato indagato per istigazione e falsa testimonianza. Giustamente, nei giorni scorsi, sui quotidiani La Repubblica e L'Unità, avete ripetutamente sottolineato tutto l'orrore di questa faccenda incresciosa, ridando all'uomo e al poliziotto tutta la sua onorabilità. E non siete stati soli, numerosi parlamentari di destra, di centro e di sinistra, a partire dall'onorevole Violante, hanno fatto lo stesso. Perché De Gennaro è stato un capo della polizia bipartisan, nominato dal centro-sinistra, confermato dal centro-destra, nuovamente confermato dal centro-sinistra. Un uomo 4 stagioni, come la pizza. È vero, alla Diaz abbiamo fatto di tutto per farci massacrare, fingendo di dormire, alzando le mani di fronte ai manganelli e chiedendo pietà. Abbiamo anche costretto un poliziotto a fingere un accoltellamento, altri a dover portare nella scuola 2 bottiglie Molotov, altri a firmare verbali falsi. Ma che altro potevamo fare? Mettetevi nei nostri panni e cercate di non sporcarvi, perché sono ancora pieni di sangue. E il sangue, come sa ogni casalinga che si rispetti, non si lava facilmente. Meno male che nel frattempo altri solerti poliziotti hanno provveduto a distruggere le 2 Molotov. E a Bolzaneto? Abbiamo fatto di tutto per costringere poliziotti, carabinieri, guardie penitenziarie, medici e infermieri a divertirsi con noi. Non sapendo come passare il tempo, abbiamo giocato a nascondino, rimanendo anche 10 ore in piedi con le braccia alzate, contro il muro e le gambe divaricate. Ma i nostri torturatori sono stati buoni con noi e non si sono nascosti tanto bene. Così si sono fatti scoprire, da noi e dalla magistratura. Che risate ci siamo fatti mentre spaccavano la mano di uno di noi e la cucivano senza anestesia. Ci spruzzavano gas irritanti, ci accompagnavano al bagno con la testa per terra, tra insulti e botte. Ci minacciavano di morte e di stupro. Ancora mi piangono gli occhi al ricordo. Ma non è stata solo colpa nostra. Siamo poi stati ingannati da quei terroristi di Amnesty International, che hanno dichiarato che a Genova c'è stata la più grande violazione dei diritti umani in un paese occidentale dal dopoguerra, e noi ci abbiamo creduto, voi no, per fortuna. Che ne sapevamo allora che De Gennaro, Manganelli, Gratteri ed altri avevano un solido trascorso nell'antimafia, addirittura a fianco di Falcone e Borsellino? Vi assicuro, non ce l'hanno detto né alla Diaz né a Bolzaneto, altrimenti non ci saremmo fatti massacrare e torturare con il rischio di rovinare la loro splendida e onorata carriera. Meno male che il governo Prodi ha sistemato decorosamente De Gennaro e Manganelli. Oggi sull'Unità si parla di Gratteri come uno dei probabili vice e giustamente il giornalista ha tralasciato di scrivere che Francesco Gratteri è uno dei 29 imputati per il processo Diaz. Ringrazio il giornalista per la dimenticanza, altrimenti avrei dovuto scusarmi anche con lui. Chiedo scusa anche al dottor Manganelli, che non era a Genova nel 2001, anzi, stando a quanto riportato dai vostri quotidiani, era in ferie. Ebbene, sappiate che il 21 luglio, prima, durante e dopo l'irruzione alla Diaz, fu comunque in costante contatto con i dirigenti imputati, come lui stesso ha riconosciuto quando è stato chiamato in tribunale come testimone nel processo Diaz, il giorno 2 maggio del 2007. Per alcuni davvero non ci sono mai vacanze. Per fortuna, nonostante tutto il casino che abbiamo fatto, né De Gennaro, né il governo Berlusconi, né il governo Prodi si sono lasciati sviare dalle nostre testimonianze. Infatti gli imputati, più alti in grado per i fatti della Diaz di Bolzaneto, sono stati tutti promossi, questori, vicequestori, dirigenti. A tutti loro, a De Gennaro, a Manganelli e a voi giornalisti di Repubblica e dell'Unità impegnati quotidianamente nel duro lavoro di informare correttamente gli italiani, ancora grazie. Grazie a loro e a voi abbiamo definitivamente capito cosa significano in Italia le parole libertà, verità e giustizia. Enrica Bartesani, Presidente Comitato Verità e Giustizia per Genova.
Siamo arrivati alla fine di questa puntata, ricca, speciale, densa, piena di collegamenti, di approfondimenti, ma siamo arrivati alla fine di un anno, quello di Vagamondo, che è stato un anno nuovo, speciale rispetto alla precedente edizione, perché siamo in tanti, perché siamo giovani e siamo bellissimi, anche se voi non potete vederci, siamo veramente
direi
bellissimi.
Direi più che altro giovani, carini e disoccupati.
Comunque bellissimi, in ogni caso siamo veramente, veramente belli, ma non potrete saperlo mai. Ringrazio Luca e Zeppe regia, ringrazio Giulia che è qui accanto a me ha condotto questa lunga e faticosa puntata, ringrazio tutti gli amici, i compagni, le amiche e le compagne che hanno accompagnato quest'anno di Vagamondo, Alvin, Maurizio, Martina, La Fra, Gennaro, Alice, Nenno, Jacopo, Marcolino, Flavia, Ilaria e Fabio, che sono due ragazzi che seguono i tirocini qui a VAG. Ringrazio tutti i nostri ospiti, telefonici e non, tutti i compagni di VAG 61 e non solo. Ringrazio in modo particolare Sara e Fabio che hanno accompagnato i nostri primi passi all'inizio di quest'anno a Vagamondo e non smetteremo mai di essere grati a loro per averci introdotto nel magico mondo della radio e soprattutto ringrazio tutti quanti voi che ci avete ascoltato oggi, quest'anno e che speriamo ci continuerete ad ascoltare l'anno prossimo. Tutte le puntate di VAG, di Vagamondo sono liberamente scaricabili dal sito di VAG 61, www.vag61.info, le potrete trovare tutte quelle di quest'anno, quindi se vi mancheremo quest'estate ci potrete riascoltare tutte le volte che vorrete e ricordiamo gli approfondimenti e gli audio che si possono scaricare da www.zic.it. E con il quale abbiamo collaborato anche per la realizzazione di questa puntata e in generale di questo speciale su Genova e rimandiamo al live che ci sarà qui a VAG 61 in via Paolo Fabbri 110, live si fa per dire, nel senso che sarà un'iniziativa su Genova, 2001, scuola Diaz, macelleria messicana, martedì 17 luglio a VAC 61 in via Paolo Fabbri 110, proiezione di video vecchi e nuovi inediti come OP Ordine Pubblico Genova 2001, e a seguire dibattito con Alessandra Fava, giornalista di Popolare Network, Simone Sabattini, avvocato del Legal Forum di Genova, e Paolo Fornaciari, Comitato Verità e Giustizia per Genova.
E ringraziamo anche Giacomo che ha condotto splendidamente questa puntata e tante altre.
Saluti a tutti anche dalla regia, è stata difficile, ce l'abbiamo fatta anche oggi, torneremo con Vagamondo, con Radio Bume, chissà con cos'altro a settembre, e sicuramente vi stupiremo.
Ci vediamo l'anno prossimo.
Grazie a tutti.
Grazie, ciao.
Ciao.
Genova 2001, scuole Diaz, una macelleria messicana. Serata di dibattito a VAG 61. Depestaggio di Stato. Ne parliamo con Alessandra Fava, giornalista di Radio Popolare Network, Simone Sabatini, avvocato Legal Forum di Genova, Paolo Fornaciari, Comitato Verità e Giustizia per Genova. Martedì 17 luglio, ore 21, a VAG in via Paolo Fabbri 110.